l'area di Torino prima era l'area di sconfitta dal punto di vista del proletariato, cioè l'area della sconfitta delle lotte degli anni 60 e 70, del riflusso. Tenete conto che Torino si è spopolata, no, con la crisi industriale, quindi no, dall'80 in poi, quando man mano a pezzi, no, il movimento è arretrato e poi hanno chiuso le fabbriche. E Torino è una città di immigrati, è sempre stata una città di immigrati, perché prima di essere una città di immigrati non era neanche praticamente una città, era un po' più di un borgo semi-industrializzato, no? E tanta gente se n'è tornata giù, tantissimi torinesi che hanno fatto quelle lotte lì sono tornati in Sicilia, e gli altri si sono aggrappati a quello che avevano conquistato, la casa soprattutto, e vivono un po' di rancore, insomma. Adesso come adesso è del limite, secondo me, più grosso delle cose che facciamo noi, comunque delle cose che succedono, cioè delle lotte che sono radicate socialmente in città, è questo, che gli italiani non sono coinvolti, gli italiani però patiscono tutto quello che sta succedendo in questi anni, il lavoro, i soldi che non ci sono più, l'aumento dei prezzi, tutte queste robe, e quindi che c'è il rischio che se non hanno la possibilità delle lotte prendano altre porte. E, è grave questo, Barriera di Milano, poi dove stiamo noi adesso, Barriera di Milano, Aurora, erano proprio i luoghi della lotta di classe dove gli italiani erano compattissimi, no? E, le varie generazioni di immigrati, prima dalle campagne, poi dalle montagne, poi dal sud. E, di questo noi finora adesso non sappiamo quasi niente, proprio perché non conosciamo. E poi perché diciamo che quelle lotte hanno portato in alto, no, dei pezzi di città, di nuovo operaie che sono riusciti per esempio ad avere la casa, quindi sono esclusi per adesso dalle lotte per la casa che sono in corso, e che quindi di fatto hanno acquisito anche dei tratti di mentalità, che è quella del piccolo proprietario. Immaginate una roba come la scritta sul muro. Non è il quartiere proletario classico in cui la gente è in affitto, la scritta sul muro è una scritta sul muro. Nel momento in cui invece sei in un pezzo di città, in cui, nel senso geografico, no? In un quartiere, in mezzo a dei palazzi, in cui è forte la presenza dei piccoli proprietari, cioè di quelli che con fatica, estrema fatica, si paga le spese condominiali della casa in cui abita, la scritta sul muro è una tragedia di proporzioni devastanti. E la gente in più ha meno soldi, è sempre più incazzata, e quindi sono dei rischi veramente reazionari partendo da queste piccolissime cose. Cioè, noi continuiamo a fare le scritte sul muro, ovviamente, però per dar l'idea della difficoltà, ed è veramente la grossa incognita questa qua.
Non lo so, a parte il fatto che sì, è vero che italiani non ne conosciamo tanti, almeno per quanto riguarda la lotta contro gli sfratti, e li cerchiamo con il lanternino, insomma. Dall'altro lato c'è una certa solidarietà, almeno a parole, che esprimono degli italiani che passano. Questo sì, passano, vedono gente che resiste o gente che lavora, mette a posto una casa occupata, e comunque non sono più rancorosi come potevano essere 3-4 anni fa, dove comunque ti avrebbero sicuramente insultato. Quindi qualcosa forse sta cambiando, ma è vero che c'è ancora questo rischio di recupero, diciamo, fascista, di un certo rancore sociale tricolore.
Esatto. Infatti il fatto stesso di essere... vabbè, ma c'è il racconto delle storie, ma poi queste storie sono raccontate da noi e da tantissimi altri che siamo in strada tutti i giorni. Quando eravamo in strada su temi soprattutto legati alla repressione, ai documenti, eccetera, la freddezza degli italiani, sui generis ovviamente, perché poi non tutti, eccetera, era abbastanza palpabile, anche perché poi siamo casinisti, cioè non è che in strada metti un cartello e stai lì, fai comunque casino. E invece adesso che parli di case, c'è della gente con cui avevamo delle discussioni anche accese una volta, che adesso dice, ma se lo sapevamo, se l'avessimo saputo prima che facevate anche queste robe con gli sfratti, allora insomma, no, va bene. Cioè, c'è stato un allargamento sicuramente in quel senso, però soltanto nell'ambito della simpatia, no? Non ancora della cosa attiva. Finché non si vedrà un numero visibile, consistente di italiani che lotta contro gli sfratti, italiani non compagni, non visibilmente militanti, che lotta contro gli sfratti insieme agli stranieri, non si capisce quello che vogliamo fare per la gente comune, si capisce poco. Dobbiamo arrivare al momento in cui è evidente che degli italiani non hanno perso la casa o hanno conquistato una casa con degli aiuti, con gli aiuti dei marocchini, degli albanesi, con tutti quelli che vengono poi malvisti da una parte consistente degli italiani.
poco quello che luccica. Il limite in parte ha contribuito anche al suo allargamento, ma che a lungo andare può determinarne una sua stagnazione, è che si tratta di una lotta sindacale, cioè una lotta che potrebbe non avere mai fine. Non è la lotta contro l'alta velocità, non è la lotta contro la costruzione di un carcere, che o la vinci o la perdi, ma a un certo punto finisce. E quindi questo non consente alle strutture che tu metti in piedi di solidificarsi, di diventare sindacato, di diventare insomma, strutture che poi a lungo andare frenano il progresso lo sviluppo della lotta. La lotta contro gli sfratti è una lotta che potenzialmente potrebbe non finire mai, perché sfratti ce ne saranno sempre finché ci sarà la proprietà privata. Quindi non è la classica lotta insurrezionale, se vogliamo usare questi termini, con un obiettivo limitato, specifico e limitato nel tempo. Però il fatto che sia così, insomma, che sia diciamo di tipologia sindacale, ha consentito questo allargamento velocissimo, perché appunto riguarda un sacco di gente, come diceva lui, che interiormente si sente legittimata a resistere alla polizia anche con metodi che potevano essere per noi impensabili fino a qualche mese fa, ma che appunto, rimanendo in questa dinamica del l'ufficiale giudiziario fissa una data, io mi organizzo per quella data lì, potrebbe faticare a uscire da questo ambito di scadenze dettate dalla controparte, uscire da quest'ambito per prendere l'iniziativa. Quindi un limite di questa lotta qua, che è un limite che noi vediamo come limite e ci poniamo il problema di superare, è come uscire da questa dinamica di resistenza, che pure può dare dei buoni risultati, per prendere l'iniziativa, per passare all'offensiva o passare all'attacco, se vogliamo.
Un altro limite che abbiamo scoperto è quello generazionale. Una lotta di questo tipo, rispetto ai quartieri come ai nostri, ha il problema che tu ti relazioni con gli adulti, quasi anziani, dal punto di vista poi della media, dell'età della gente di questi quartieri qua. Perché su uno sfratto di una casa, con chi è che parli? Col papà, e fai lo sforzo di parlare anche con la mamma, no? I bimbi sono bimbi, i ragazzini non ci sono. Allora, nel momento in cui la metodologia che man mano sta emergenza è la barricata, la metodologia di lotta è la barricata. Dietro le barricate, storicamente, nelle sommosse che ci sono sempre state ovunque, raramente ci stanno i ragazzi, no? In tutte le rivolte, sommosse proletarie, la retroguardia erano gli adulti, no? E i ragazzi, che vuol dire dai 15 una volta fino ai 25 anni, 30, erano quelli sulle barricate. No, ragazzi e ragazze, ed è un elemento generazionale importante, ma perché è abbastanza normale. Noi, tipo, quando facciamo i picchetti adesso nelle giornate di sfratto, siamo lì alle 4 del mattino, ma per una mamma con un bambino, come cazzo fai ad andare a fare un picchetto alle 4 del mattino? È un casino, no? Se invece sei il figlio, no, che non vai a scuola oppure tanto cazzeggi, comunque non c'è nessuno, sta proprio nel tuo. Ma infatti tutte le sommosse sociali che si conoscono sono così, tutte le testimonianze delle sommosse, insomma la sommossa di Milano del 17, i racconti che fa Garino sono gli armati erano i giovani operai, gli altri erano tutti solidali e stavano con noi, cucinavano, portavano le cose eccetera, ma non è che stavano fisicamente sulle barricate. No, la lotta con gli sfratti è una lotta che ti relazioni invece, quindi da questo punto di vista, con non con le persone giuste, e quindi ci possono essere delle lentezze, no? In questo senso qua, e poi le famiglie che conosciamo hanno i figli troppo piccoli per mettersi, e poi probabilmente un adolescente adesso come adesso, rispetto a queste questioni qui, non sta tanto a dare una mano alla famiglia, perché poi parti da questo, dare una mano alla famiglia, e quindi dobbiamo trovare per forza dei modi per entrare in contatto anche con questa qui, che sarà la forza molto grossa di rottura, no? Della normalità in questi quartieri qui, che sono i 16 anni, 17 anni, che sono pieni di rabbia, hanno una grande voglia di far casino, che poi sono i figli della gente che conosciamo.
l'idea insomma dei compagni, insomma, del nostro giro qui a Torino è sempre stata quella di cercare di organizzarsi con altri, anche prima della lotta contro gli sfratti. Mi diceva il CIE, o anche ricordo le esperienze di resistenza assieme a degli zingari dopo le minacce di sgombero un campo rom, insomma l'idea è questa, di riuscire a organizzarsi allo stesso livello con altri, insomma, con persone non militanti. Questa cosa sta funzionando adesso per quanto riguarda la resistenza agli sfratti. Poi sì, ci sono dei problemi, magari qualcuno può storcere il naso se insomma quello di fianco a te fa Ramadan o fa al microfono un intervento e poi si scopre che in realtà in arabo ha cantato una preghiera funebre a un corteo contro gli sfratti e la cosa lo faceva molto ridere, tra l'altro, quindi probabilmente era anche mezza blasfema. Comunque vabbè, queste differenze possono far nascere dei dubbi, delle perplessità o storcere il naso ai compagni, però anche il fatto di riuscire poi a discutere con persone che non sono militanti di qual è il modo migliore di disporre i cassonetti su una strada, oppure ci sono delle telecamere, cosa facciamo? E dice una donna, le spacchiamo, cioè cose che non so, secondo me fanno piacere, non possono non far piacere.
Per me, che ho passato la mia giovinezza militante, mettiamola così con una parolaccia, cioè i primi anni in cui ho cominciato a fare delle robe in giro e a discutere, passavamo io e i miei compagni di allora tantissimo tempo a discutere di Comiso, no? Era il 93-94 e parlavamo di queste robe successe nell'83-84, 10 anni prima. Io sono cresciuto con quell'idea là, personalmente, cioè l'idea che quello che devono fare i compagni è trovare, prevedere e contribuire ad organizzare delle lotte in cui a lottare assieme sono i compagni e gli sfruttati, no? Che abbiano, appunto, come diceva lei, lotte che a un certo punto hanno un termine e che servono perché l'insieme, perché per determinare delle rotture insurrezionali che sovrapposte, no, una dopo l'altra, creano poi le possibilità per delle rotture molto più grosse, no? Non dico definitive, no? Però la teoria, la malatesta in poi, tra l'altro, no? È che non serve a niente l'educazione in quanto tale verso l'anarchismo o altre tesi rivoluzionarie, ma che questa educazione avviene attraverso le rotture insurrezionali, cioè il fatto che la gente crea delle rotture della normalità, lotta e intanto impara ad organizzarsi diversamente, a gestirsi, no? Durante questa normalità in cui lo Stato non c'è più, rottura dopo rottura. Tutte le grosse rivoluzioni sono così, no? Sono un insieme di rotture sempre più grandi, anche se non continuative, no? Non scadenzate regolarmente, in cui poi ad un certo punto c'è una rottura più grossa. Poi di solito c'è la reazione, però vediamo, no? Quello che per me è assolutamente normale, per cui per me il percorso contro gli sfratti è la prima volta in cui vedo i frutti e si lavora in maniera continuativa in una prospettiva in quel senso. Poi le caratteristiche che individuava Alfredo con Comis eccetera hanno le loro differenze, ma sono passati anche un bel po' di anni, la gente con cui lotti è diversa. La prima differenza è questa, che è quella che diceva lui prima, il fatto che non c'è una fine, no? Però noi, io mi ricordo le prime discussioni proprio all'inizio su questa cosa qui, pensavamo cosa c'entra il modo di organizzarci nostro con i nuclei di base, non per trasformare i nuclei di base in un feticcio, no? Però come modello di riferimento teorico è importante. Poi è vero che il grosso dei compagni, cresciuti ed abituati con ci facciamo le robe fra di noi, frequentiamo soltanto i compagni, quindi abbiamo un'omogeneità di linguaggio, di credenze e tutto il resto, chiaramente poi hanno vissuto con difficoltà il fatto che trovi insieme a delle donne col velo, perché ci succede di lottare con delle donne col velo da un lato e dall'altro lato con della gente che non ha niente a che fare con le tue idee in generale, no? Rispetto al mondo e alla vita. E però stai determinando delle rotture che poi vanno sicuramente nella tua direzione, e quindi dal mio punto di vista personale è semplicemente la messa in pratica pensata, organizzata, no? E critica di quelle proposte lì, che poi sono le proposte non degli anarchici in quanto tali, di un bel pezzo di anarchici da sempre. riferimento ai, ai sogni proibiti degli anarchici. Io mi ricordo l'assemblea prima del 18 settembre, e l'assemblea immediatamente precedente è stata così: ci si è parlati tutti assieme e poi ci siamo divisi in gruppi. Importante questo, cioè l'assemblea mista, compagni, sfrattati, solidali, e si è divisa in gruppi perché ogni gruppo doveva organizzarsi rispetto al suo sfratto e alla sua zona. Io ho alzato lo sguardo e c'era un gruppetto che stava studiando una piantina della città per vedere dove chiudere le strade con i cassonetti e come, le vie di fuga, capire chi faceva il palo e dove arrivava la polizia. Un altro gruppo che stavano provando uno striscione rinforzato con gli sfrattati che lo tenevano su, e altri dall'altro lato che facevano finta di essere la polizia a dare le mazzate. Cos'è che vuole di più? Cioè, adesso come adesso, io sono arrivato a Torino 10 anni fa, nel quartiere in cui stavo, che era San Salvario, io e l'altro mio compagno con cui eravamo emigrati apposta dalla Val d'Aosta, e dicevamo: allora qui effettivamente quando arrivava la polizia si potrebbe mettere la barricata pure lì e pure lì. Sembravamo dei pazzi. Adesso possiamo dire fatto, perché adesso, grazie a una spinta anche grossa di compagni, ci sono state delle strade chiuse per davvero, cioè non solo da compagni, e con delle barricate, cioè dei momenti in cui delle strade cittadine la polizia non ci poteva passare, in cui dentro alle barricate sono state partite di calcio, musica, festa, nella generale o partecipazione o solidarietà. No, vicino a quelle barricate di via, per far capire qual è stato poi il clima, e una delle strade del 18 settembre è stata chiusa, questo tratto piccolo di strada dalle barricate, penso dalle 7 del mattino alle 6 del mattino fino alle 7 di sera, perché l'ufficio giudiziario non arrivava. Il posto di macerie che voi avete letto è stato chiuso è stato scritto nel retrobottega di un negozio, perché la negoziante era solidale e mi ha fatto andare dietro a usare il computer. E avete capito qual è il clima che si respira rispetto a un giovane compagno, a un anarchico? Cosa c'è? Cosa vuoi di più?